Bene, siamo tornati, sempre con voi Marco Piccari e Stefano Impalomeni, con un leggero ritardo, dobbiamo correre veramente.
Ciao,
allora,
Marco, buon pomeriggio,
ciao Stefano. Appena mi danno l'ok, ci sono. Allora, c'è intanto Fabrizio Romondini che saluto, ciao Fabrizio, ben
ciao
trovato.
Fabrizio.
Ciao Marco, ciao Stefano.
C'è anche Marco Evangelisti con noi, ciao Marco.
Ciao Marco.
Grazie prima di tutto.
Buon pomeriggio per a tutti, è un piacere, grazie.
Io però, senti, io devo dire una cosa, fatemela dire poi quando arriva anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, me lo dite, perché oggi c'è il ritorno, lui ci ha lasciato che non segnavano Ferguson, che non segnava, è tornato che non segna Ferguson.
Mamma
e quindi
mia, veramente.
È rimasto sempre lì. No, però io vi voglio chiedere una cosa. Stefano, io noto, ho letto e ho sentito anche prima... Che mi sembra che questa cosa di Conte, che manca una settimana, sia quasi una cosa normale. Qualcuno mi scrive, ma l'ha fatto anche, l'hanno fatto altri allenatori, ma è una cosa normale. Permettetemi, cioè, possibile che deve passare
se ne
così?
Ma scusa, perdonami Marco, cioè, ma se ne parliamo non
ho capito,
sarà
però
normale.
Sento dire
fatto,
no, ma dalla scossa, no,
se
ma
non altro,
è Logora.
Discutere.
Ma come Logora? Lui è stato fermo pure prima di Napoli un periodo di tempo, si era bello ripreso, rinfrescato per tornare ad allenare, o no?
Certo, è un fatto. Non possiamo eludere i fatti, purtroppo.
Io voglio sentire un po' che
per fortuna,
perché
non lo so che
a
cosa
me sembra
ne
una cosa molto particolare.
Marco,
che
ha fatto questo mestiere, fa questo mestiere da una vita. E lo stesso Fabrizio, ma anche Lorenzo.
C'è cioè, pure Lorenzo.
C'è anche Lorenzo.
Lorenzo, sei tornato.
Si può eludere un fatto del genere, caro Lorenzo?
Ciao,
ben
Lorenzo,
ciao ragazzi.
Ti vedo bello riposato. Bella, hai fatto...
Si può far finta di niente.
Si è caricato anche lui.
Si è caricato,
adesso parte
a pallettone. È partito l'editoriale già stamattina.
Lorenzo,
non si può far finta di niente, assolutamente. Ma ci mancherebbe altro. Ma come si fa? Cioè, allora, fosse una situazione normale, dove il Napoli, diciamo, viene da partite da settimane convincenti, allora uno dice, vabbè, un accordo con la società, facciamocela andare bene, ma così non ha...
Dai, dice, sai, ho vinto tutte le partite, sì, sono in testa alla classifica, funziona tutto, ridono e scherzano tutti, ma sì, ma diamogli qualche giorno in più anche al mister. Invece qua mi sembra una cosa...
Non esiste, per me non esiste, cioè una cosa che non esiste. E infatti ieri, insomma, noi... su tutto Mercato Web abbiamo scritto che era una cosa clamorosa. Poi ti muovi male, no? Perché? Perché il Napoli nel suo comunicato dice sì, di comune accordo, quindi, però insomma, non è una cosa che torna, non è una cosa che si può fare in un momento del genere, dove, diciamo, Antonio Conte è andato giù molto duro con i giocatori, ne ha dette di tutti i colori, ha detto ormai settimane fa che gli acquisti erano stati troppi, insomma non è un periodo positivo per Antonio Conte, e rientrare il lunedì della seconda settimana quando la squadra si è allenata ieri, si allena oggi, si allenerà domani,
Poro Stellini lì
non torna niente, insomma.
Assolutamente. Marco Evangelisti, vengo da te e dico, ma io capisco che c'è stato questo sfogo di Conte, magari parlando con il presidente si è sfogato e tutto quanto, ma voglio dire, visto il momento, visto tutti questi infortuni, era da dire, caro Conte, adesso tu rimani qui, stai con la squadra, stai vicino a loro, perché insomma la situazione non è proprio serena, o mi sbaglio?
No, non ti sbagli, non è una situazione normale, però non possiamo nemmeno dire che sia sorprendente, perché onestamente chi si mette in casa Conte sa poi di dover fare i conti con situazioni di questo genere, o comunque situazioni di pressione, comunque situazioni in cui nascono contrasti con la società, che lui utilizza anche positivamente per tenere alta la tensione, per tenere sveglia la squadra, però poi alla lunga si pagano. L'abbiamo visto, no? Conte è uno che sicuramente con la sua abilità garantisce un anno, due, anche tre in casi eccezionali, diciamo in un caso eccezionale, anni di successi, e però poi costruisce poco, però poi lascia poco, però poi lascia anzi dietro di sé una scia di malumori. Da quello che leggo, lui sta applicando in questo momento al Napoli gli stessi metodi che utilizzava con la Juventus, e che immagino abbia utilizzato anche nelle altre sue esperienze, e sono stati proprio quei metodi che poi hanno portato al logorio, ai divorzi clamorosi che sappiamo. Quindi io credo che sia lecito scegliere Conte, magari puoi voler vincere per un anno o due, e però sai cosa ti metti in casa.
Fabrizio Romondini.
Sì, è tutto giusto quello che è stato detto fino adesso. L'unica cosa è che io dico che comunque è una cosa sbagliata a prescindere dai risultati, anche se Napoli l'avesse vinte tutte, secondo me l'assenza di un allenatore che non è giustificata nel modo giusto per un motivo tragico o importantissimo, secondo me non si giustifica né per i risultati, ma soprattutto in questo momento dove diciamo c'è
io ho letto serve per ricaricare le pile a Conte.
No, secondo me per ricaricare le pile serve stare tutti insieme, almeno questo è il mio punto di vista.
No, però ha detto una cosa importante insieme. Fabrizio, che forse abbiamo dimenticato, scusa interrompo velocemente, se ci fossero dei motivi familiari,
cioè, quello che c'entra, questo non lo sappiamo,
però se non
è un motivo grave è sorprendente,
detto Fabrizio.
Se non c'è un motivo grave è sorprendente, sì, hai ragione, vai.
No, perché anche perché poi si crea magari un precedente, perché magari allora un giocatore che sta nelle stesse condizioni di Conte può non presentarsi a due allenamenti e poi magari la domenica pretende di avere il posto in squadra, quindi cioè, credo che in un momento dove si debba unire il gruppo, l'allenatore è il primo che deve essere sempre presente, anche se che ne so, quando i giocatori vanno in nazionale e devono allenare 10 persone, che fa? L'allenatore non va, perché tanto sono 10 persone. Secondo me non c'è una giustificazione a questo, a meno che, ripeto, se ci fosse un problema.
Anzi, pensa come si possono sentire quelli che giocano mai, quei 10 là, no?
Per quello dico, io credo che questa è una decisione che non sia giusto e non sia un motivo valido per ricaricare le batterie.
Vabbè, vediamo, dai, quello che ripeto, come diceva prima Lorenzo, non è una cosa normalissima una settimana così senza l'allenatore, a meno che non ci sia un problema importante.
No, se c'è questo, un problema importante, questo, basta.
Se c'è un problema importante, qui, è inutile discorso, starne a parlare. Però non so, Lorenzo, a voi risulta qualcosa come redazione? Perché ieri si è parlato di motivo concordato con la società,
sì, sì. Punto.
Fine, senza concordare.
Non risulta niente di questo tipo. Poi è chiaro che magari ci può essere un 1% di possibilità che si sia deciso di non dirlo, ma non credo proprio che sia questo il caso. Poi volevo rispondere a Fabrizio, che giustamente ha detto che non esiste, non dovrebbe succedere neanche in caso di super risultati. Ma io quello che volevo dire è: magari ce la facevamo andare bene,
esatto, Napoli, c'era meno polemica, volevi dire, dai, meno polemica.
Non sarebbe stata una cosa normale neanche in quel caso lì, ecco. Però dici, guarda, le hai vinte tutte, 11 giornate, 33 punti, dici, vabbè, facciamocela andare bene e non creiamo caos. Ma non andava bene.
Ma non era per andare contro Lorenzo,
No, vabbè, ma che ci mancherebbe.
No,
era una specifica che voleva dire Lorenzo, cioè, sì, diciamo così, che in caso di risultati positivi uno fa meno polemica, no? Dice, vabbè, sta andando bene, lascia il secondo e fa delle cose che deve fare. Quindi quando invece le cose vanno così, è chiaro che un comportamento di questo tipo può aprire praticamente una serie di discussioni, di dibattiti. Aggiungici a tutto questo gli infortuni, perché poi vado pure quello d'Anghissà a metterci la ciliegina sulla torta ieri, quindi tutta una serie di situazioni che alla fine è chiaro che non puoi non commentare. Noi da quando è finita l'ultima giornata siamo arrivati a giovedì, l'argomento principale è stato Conte e il Napoli in questi giorni, ma mi sembra
come c'era lo scorso anno, ti ricordi Fonseca, un casino,
capito, però come fai, non puoi non commentare tutto quello che è avvenuto. Questo mi sembra normale, ecco. Va bene, andiamo avanti. Visto che c'è anche Romondini, anche Marco, ritorniamo un attimo sul discorso degli attaccanti, perché pure lo stesso Lorenzo che si è assentato in questi giorni, però lui pensava di tornare e vedere Ferguson e Dovby che avevano fatto una valanga di gol.
Mi sa che dovremmo pagare. Ma
invece mi sembra, caro Lorenzo, che siamo rimasti lì al palo.
È dura la vita da centravanti, caro Lorenzo.
Come mai si segna così poco? No, a parte le battute, come mai si segna così poco?
Continuo con la battuta e poi parliamo del perché si segna così poco, ma Stefano, guarda, abbiamo una chance a questo punto, che è quella della cessione a gennaio. Se lo cedono a gennaio avevamo detto che nessuno avrebbe pagato.
È vero.
Rimasta solo quella.
È vero. No, era questa.
Va bene, questa
è la clausola.
Va bene. No, però
rescissoria questo
calo
vincolo,
drastico, questo... così ne parliamo un attimo, voglio sentire il vostro pensiero. Questo calo drastico dei gol dei centravanti
è fatto anche da sviluppare,
sì. Cosa ne pensate? Da cosa dipende? Questo fatto di
una classifica marcatore degli anni quando eravamo bambini noi,
sì,
una palanca, Bruzzo, Altobelli,
guarda oggi Lorenzo,
quando dico... c'era il campionato a due punti e quando c'erano i difensori, esatto, marcature.
Oggi Lorenzo abbiamo preso gli ultimi 10 anni, no, della Serie A, ti parlo di Serie A, abbiamo preso i centravanti che hanno fatto dopo 11 giornate 5 o più gol, dopo 11 giornate siamo a 0 in questo campionato di 5 o più gol, e questo numero se tu vai a prendere poi i centravanti che hanno segnato, appunto, va calando negli ultimi 3 anni, è calato drasticamente. Come ve lo spiegate? Qui abbiamo fatto una tabella prendendo appunto in considerazione il numero dei centravanti che hanno fatto 5 più gol nelle prime 11 giornate. L'anno scorso Retegui ne aveva fatti 11. I centravanti che hanno segnato 5 più gol erano 6, per un totale complessivo di 39 gol. L'anno scorso, un numero che è calato, 35 l'anno prima, 30 addirittura l'anno dello scudetto del Napoli di Spalletti, e se vai a vedere nel 2016-2017 erano 63 i gol fatti dai centravanti nelle prime 11 giornate, quelli che hanno fatto 5 più gol.
16 anni fa.
Esatto, come ve lo spiegate questo calo drastico secondo voi? Lorenzo, parto da te, dai.
Allora, guarda, io ti dico innanzitutto che ci sono sempre meno centravanti proprio nella parola, esistono sempre meno centravanti. Poi secondo me in questa stagione bisogna fare anche i conti col fatto che troppe società hanno sbagliato l'allenatore, vedi l'Atalanta, vedi la Juventus, vedi la Fiorentina, che infatti hanno già cambiato, e poi oltre a questo chiaramente c'è un livello che si abbassa anno dopo anno. Se ci mettiamo che l'allenatore che diciamo riesce a far rendere di più e a far segnare di più i suoi attaccanti, ovvero Giampiero Gasperini, se ne è ritrovati due, che di due non se ne fa nemmeno uno, nemmeno mezzo, allora il gioco è fatto.
Sto tenendo dalla mia parte.
È chiaro che ci sia anche se...
T'ho perso, Lorenzo.
Hai messo la freccia.
No, l'ho perso Lorenzo. Che succede?
Sentite?
Sì, sì, vai.
No, dico, c'è qualcosa legato anche al caso, perché magari poi si sbloccano tutti ora, ma ci fa capire il fatto che ci siano Orsolini e Pulisic, esatto, per la classifica cannonieri, e c'è qualcosa che non va. Non so se è cambiato qualcosa nella testa e nei modi degli allenatori, però diciamo che comunque è un qualcosa di parziale.
Esatto. No, per carità, noi prendiamo le prime 11 giornate, e già questo dato qui. Come la vede Fabrizio Romondini? Fabrizio? A che cosa è dovuto questo calo? Se tu dovessi in questo momento individuare una causa, dovuta a che cosa?
Io la causa la vedo a livello tattico, nel senso che adesso gli allenatori, partendo da un modulo, però tanti allenatori, la maggior parte, giocano uno contro uno, uomo contro uomo, e quindi vogliono anche che il difensore si spinga in avanti, che il difensore non deve fare solo il difensore ma deve costruire, deve fare gol, l'attaccante non deve stare fermo in aria per aspettare la palla che magari può essere idonea per fare il gol, ma deve anche fare la fase di non possesso, la fase che dice lui. Vediamo l'esempio di Vlahovic, no? Che tutti si lamentavano che nella fase non possesso non giocava perché pensava solo al gol, quando gli capitava un'occasione tirava e basta, insomma. Aggiungo questo a quello che ha detto naturalmente Lorenzo, perché secondo me diciamo i ruoli, il modo di vedere il calcio è un po' cambiato, uno contro uno, nel senso il difensore, quando io mi ricordo quando facevo le partitelle in allenamento, quasi sempre vinceva la squadra che aveva più difensori, perché difendevano, certo, bene, magari facevano un gol e poi non piavi più. E quindi quelle partitelle, anche se c'avevi dall'altra parte l'attaccante tuo che faceva 25-30 gol la domenica, quella partita comunque se ce l'avevi la perdevi, perché i difensori erano più propensi, nel senso il gol lo fanno loro, invece a difendere l'attaccante difende nemmeno. Quindi questo è un esempio banale che però secondo me può
incidere,
può incidere. Quindi secondo me c'è anche alla base, c'è anche che è cambiato il modo di giocare. Poi naturalmente per quanto riguarda la Roma, purtroppo ha un handicap clamoroso a livello di attaccanti, perché primo si fanno tutti male, secondo hanno segnato poco, infatti è a pari punti con l'Inter, ma mi sembra che abbia segnato la metà dei gol dell'Inter. Quindi
sì, questo è vero, è un dato numerico, è un dato
di fatto. Però ecco, aggiungo a quello che ha detto Lorenzo, questa cosa qui tattica.
Evangelisti.
Sì, io sono d'accordo sia con Lorenzo sia con
Fabrizio, io, secondo me alla base c'è la fenomenite tattica di alcuni allenatori che per un bel periodo hanno deciso che si doveva giocare senza centravanti, o comunque il centravanti doveva questo gioco di venire avanti, tenere palla, eccetera, favorire gli inserimenti, eccetera, eccetera. Ci aggiungerei anche, secondo me, una certa tendenza nelle scuole, calcio, nel livello giovanile, proprio a eliminare i ruoli e quindi anche a eliminare il centravanti specializzato di conseguenza. In tutto il mondo mi sembra che centravanti veramente forti non ce ne sono molti, e comunque quelli forti non vengono a giocare in Italia. La Roma ha preso quello che ha trovato, quello che era sostenibile prendere. La Juve si è affidata a Davide, non mi sembrava una scelta particolarmente azzeccata, e finora non lo è stata, e quindi tutta questa serie di fattori, a mio avviso,
incide, incide. Penuria, certo, di gol, certo. Stefano, vuoi chiudere di questo? Noi abbiamo parlato spesso,
questo meriterebbe uno speciale.
Sì, ma ci andiamo avanti.
Allora, io sono d'accordo con tutte le opinioni e i punti di vista che sono stati detti, e è difficile trovare, insomma, la causa principale del perché centravanti fa fatica a segnare, del perché poi io credo che, insomma, voglio dire, Fabrizio ha detto riferimenti, è vero, si gioca sui riferimenti.
Sì.
L'unico allenatore in Italia, credo, correggetemi se sbaglio, che gioca con reparto è Sarri. Se no tutti si va tutti sui riferimenti. Quindi c'è un'omologazione tattica, ma c'è un'evoluzione tattica che peggiora, diciamo così, lo spirito individuale, l'intraprendenza individuale, creativa del giocatore. Cioè il giocatore adesso, come diceva giustamente Marco, la specializzazione, Marco, qual è? È quella di essere più versatile possibile.
Certo.
Quindi devi stare atleticamente, sei possente,
le tue caratteristiche.
Esatto, quindi la tecnica è applicata a quello che fisicamente, atleticamente metti sul piatto. Mentre prima la tecnica batteva, diciamo, la fisicità, insomma, un po' come il torero col toro, no? Nel senso, la destrezza,
capito,
l'abilità. Mentre adesso chi ha la destrezza, l'abilità come caratteristiche principali, serve la causa, come diceva Fabrizio, cioè l'attaccante deve fare, e allora vieni dietro a farmi la fase in un possesso, la cosa, e quindi si sacrifica più per il collettivo,
esatto,
che per non per esaltare le sue caratteristiche, che vengono penalizzate.
Infatti spesso sentiamo
ed è una penalizzazione individuale, ma un miglioramento del gioco d'assieme.
Ho capito.
Quindi alla fine evoluzione tecnica, evoluzione tattica, perché tutte le squadre sono organizzate,
esatto,
e la specializzazione, per andare al discorso, venire al discorso di Marco, mica c'era la caratterizzazione del ruolo. Adesso invece non serve più, cioè la specializzazione della qual è? È essere più versatili possibili, più, ricoprire più ruoli,
esatto,
e quindi alla fine viene a disperdersi
quella che è la
potenza, diciamo, quindi dell'individualità,
esatto.
Cioè il calciatore è diventato meno individualista, cioè i calciatori, gli allenatori non li vogliono più,
esatto.
Perché
guarda,
gli rompono le scatole.
Giorni fa sentivo proprio Hernandez che diceva:
hai le medie, scusami, concludo, algerine di Boutique 5 gol e albanesi di Balai, che è il capocannoniere del campionato.
Esatto.
Questo
esatto.
È il quadro più o meno desolante, scegliete voi, del nostro campionato.
No, sentivo proprio un giocatore brasiliano, Hernandez, giorni fa, in un'intervista, che diceva: adesso farei fatica anch'io, perché c'è una tendenza a giocare molto più per la squadra, e togliendo quelle caratteristiche tue individuali, e quindi io prima invece giocavo molto su questa cosa dell'individualità, del quel dribbling, il tiro.
Quando Lautaro va in Argentina...
Esatto. Esatto,
riprende a fare il torero,
esatto, esatto,
e segna.
Beh, mi
capisci?
Dica,
Ken va in nazionale e magari è più libero, anche se poi affronta avversaria, però insomma segna, Redeghi pure.
Posso chiedervi una cosa, un giro veloce dopo 11 giornate, mi sapete, visto che abbiamo toccato il tema Gasperini, Roma, centravanti, cioè, mi dite qual è secondo voi il giocatore che in 11 giornate della Roma ha diciamo ricevuto maggior crescita dall'effetto Gasperini, il nome? Stefano?
Ma tu,
cioè, se ne devi scegliere uno che tu dici questo è proprio fatto una crescita esponenziale.
Allora è un altro calciatore,
sì, vai,
che ha un altro peso specifico, ha una leadership e ha una voglia proprio di imporre anche nella dialettica con i compagni. Cristante
Romondini.
Avrei detto Cristante anche io.
Vabbè, dillo, mi potete dire.
Secondo me Cristante, ne devo dire un altro che proprio si evidenzia, è Selic,
che ha fatto anche lui una grande crescita. Evangelisti.
Mi hanno tolto entrambi i nomi che volevo dire io, anche se Cristante secondo me sta giocando bene da diversi anni, non è, nonostante sia sottovalutato. A questo punto dico Mancini, perché l'ho visto fare il centrale, l'ho visto fare il leader, l'ho visto fare il terzino di spinta, l'ho visto fare tante cose che probabilmente prima non erano le sue corde.
Lorenzo, chi è cresciuto di più?
Guarda, io ero per Celik, perché insomma io me lo ricordo che giocatore era e che giocatore è diventato adesso, però comunque, visto che stiamo a fare tutti i nomi, non possiamo non mettere Pellegrini.
Bravo.
Che comunque è un giocatore che è completamente rinato, insomma ce lo ricordiamo quest'estate, no? Messo alla porta, un giocatore che praticamente non faceva più parte della Roma e invece adesso è tornato ad essere un giocatore decisivo grazie al lavoro di Gasperini.
Sì, sì, io ci metto anche che è tornato a essere sereno.
Vai. Se posso dire, sono d'accordo con Lorenzo, ma Pellegrini ha deluso troppe volte per essere ottimista fino in fondo.
Ah,
quindi... Poi spero che sia la volta buona, per carità.
Vabbè, però adesso io lo vedo più serio.
Ma io ho detto Cristante, sono d'accordo con quello che ha detto Marco Mancini, per carità, però Mancini insomma ha fatto sempre dei campionati importanti. Cristante sembra un nuovo acquisto.
Sì.
Cioè Cristante pure sembra
Selic,
che
però,
sia
pure Selic,
sì, esatto, pure però Selic. Cristante sembra proprio che ha acquistato in estate l'acquisto della Roma,
sì, sì,
che non ho mai visto così Cristante. Questo... non l'ho mai visto così.
Senti,
in versione
chiudo con
super.
Una curiosità rivolta a Lorenzo e poi magari ci ritorniamo. Lorenzo, c'è una situazione anche in casa Lazio, questione rinnovi, ho visto che insomma siamo un po' a tantissimi, scadenza 2026-27, sono parecchi.
Sì, sì, è molto complicata, una situazione molto complicata, perché tutto dipende dallo sblocco o meno del mercato, che di fatto incide anche sui rinnovi, perché per il momento la Lazio può proporre rinnovi soltanto alla stessa cifra o inferiore chiaramente a quella attualmente percepita da un calciatore già sotto contratto con la Lazio. Invece qualora si dovesse sbloccare insomma il mercato, allora si potrebbero fare anche dei rilanci. In questo senso Mario Chila credo che sia il giocatore più in bilico alla Lazio, perché prende 1.100.000 e potrebbe prendere qualsiasi cifra molto più alta da altri club sia in Italia che all'estero. Però insomma ci sono Marusic e Basic che sono due giocatori, sì, su cui punta molto Sarri, che sono in scadenza 2026. C'è Romagnoli, sono tanti giocatori e dipende tanto, tutto dipenderà dallo sblocco o meno del calciomercato della Lazio, e dovrà essere brava la dirigenza a tenere i giocatori e gli agenti dei giocatori diciamo dalla parte del club biancoceleste, perché se vanno già a cercare altrove per la Lazio sarà molto complicato trattenerli.
Incide tanto, Stefano, questa situazione in questo momento, perché insomma
all'interno della Lazio
Insomma
voglio dire, la Lazio ha cominciato senza col blocco del mercato, dichiarazione di Sarri, comunicato proprio problema. Anche qui bisogna stare calmi, Marco.
Cioè, lo so, però qui questo è un
Napoli
problema.
Sta a due punti dalla vetta, un casino è successo, ma calmo, siamo all'undicesima giornata.
Dici un po' di equilibrio pure
secondo
in
me, sì.
Okay.
Ma cioè, che sai, la trentesima, hai perso lo scudetto.
No,
sei
però
la 24esima.
Ti avvicini alla scadenza di molti giocatori. Non è come come ad esempio Ildiz, che c'è una scadenza lunga. Questi sono arrivato, Vlahovic, che gente come Vlahovic, insomma, a febbraio si può accordare con un'altra squadra. Quindi quelli che scadono nel 2020 possono poi a febbraio mettersi d'accordo, quindi è comunque un rischio.
Fa parte del gioco.
Sì, sì, sì. Marco, al volo proprio e chiudo. Marco, c'è?
Sì, sì, sono qui. Non ho capito.
Un flash su questi rinnovi, proprio un flash, ragazzi.
Ah, beh, niente, c'è poco da fare. La situazione è quella descritta da Lorenzo, però come osservavate giustamente, a me non sembra che poi la Lazio in questo momento stia facendo un campionato disastroso, sta facendo un campionato medio come era nelle aspettative. Secondo me questa rosa vale abbastanza, ha un grande allenatore, quindi può risalire.
Va bene, vi devo fermare, Fabrizio, poi ci risentiamo con calma.
Ciao Fabrizio.
Un abbraccio.
Ragazzi.
Ciao Fabrizio Remondini, grazie a Marco Evangelisti.
Ciao Marco.
Lorenzo,
grazie,
alla prossima, domani. Un abbraccio.
Ciao Lorenzo.
Benedetto. Break per noi.